la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski per questo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Mi segue Patrizio Ciprari per la parte tecnica e Luciana Fantini per la regia di questa edizione che apriamo parlando di quello che sta avvenendo in Kazakhstan. Le notizie più recenti da un punto di vista internazionale sembrano portare a degli sviluppi l'indirizzo verso una situazione di stabilità dopo l'annuncio dato dal presidente del Kazakhstan dell'imminente ritiro delle truppe della Organizzazione per la Sicurezza Collettiva, quindi le truppe russe e di altri paesi appartenenti all'alleanza che riunisce un po' gli stati del ex blocco sovietico, di alcuni stati dell'ex blocco sovietico. Ci sono timori e dubbi ovviamente che sono stati espressi dagli Stati Uniti per quanto riguarda non solo la presenza ma anche il ritiro. In questo contesto kazako si inseriscono in maniera prepotente anche la Cina e la Turchia con l'organizzazione degli stati turchi, che è un'altra organizzazione regionale. Tutto questo ovviamente in un contesto che finora ha portato, in seguito alle rivolte, a più di 170 morti, decine di migliaia di arresti, una repressione che è stata duramente condannata da tutte le organizzazioni internazionali occidentali, in particolare dalle Nazioni Unite, per la brutalità con cui è stata condotta. Una situazione che ha preoccupato anche Papa Francesco, che ha voluto ricordare la crisi kazaka al termine dell'Angelus di domenica scorsa. Sentiamo.
Ho appreso con dolore che vi sono state vittime durante le proteste scoppiate nei giorni scorsi in Kazakistan. Prego per loro e per i familiari e auspico che si ritrovi al più presto l'armonia sociale attraverso la ricerca del dialogo, della giustizia e del bene comune. Affido il popolo kazako alla protezione della Madonna, regina della pace, Dios y Onorge.
E questo era Papa Francesco al termine dell'Angelus. Io vi presento subito i nostri ospiti, partendo da Fausta Speranza, che ci ha raggiunto qui in studio. Fausta Speranza, giornalista di Vatican News, che è stata diverse volte inviata in Kazakhstan. Grazie per essere con noi, Fausta.
Grazie a te, Stefano. Un saluto ai nostri ascoltatori.
E poi Paolo Sorbello, che è ricercatore all'Università Ca' Foscari e giornalista che vive in Kazakhstan, al momento ancora con noi in Italia, ma pronto a fare ritorno a casa. Ben trovato, Paolo Sorbello.
Buon pomeriggio, grazie.
È Antonio Stango, presidente della Federazione Italiana per i Diritti Umani, che è stato direttore dell'organizzazione Freedom House tra il 2003 e il 2006 proprio in Kazakhstan. Ben trovato, grazie per essere con noi, Antonio Stango.
Buon pomeriggio.
Paolo Sorbello, intanto, visto che lei è arrivato direttamente dal Kazakhstan, insomma, ha lasciato prima che esplodesse la crisi, ma si appresta a fare ritorno. Che paese ha lasciato nel momento in cui è venuto via, insomma, a ridosso di queste festività natalizie che sono appena trascorse? Perché è parere, diciamo, di molti analisti che questa situazione in Kazakhstan sia stata generata più che da un malcontento sociale, che sicuramente era presente, ma da un forte regolamento di conti interno per il controllo del paese.
Sì, sicuramente le violenze che sono emerse sono anche parte di un, non so se è un regolamento di conti, non si capisce bene quali siano i gruppi e le elite coinvolte o, diciamo, le organizzazioni criminali. però in realtà io terrei focus proprio sulle questioni sociali che da due anni a questa parte, soprattutto nel contesto della pandemia, si sono esacerbate. Infatti il modo in cui si sono disperse le proteste, si sono sparse le proteste in giro per il paese, è una cifra che attraverso la quale possiamo leggere il malcontento popolare sia stato molto condiviso e molti sono scesi in solidarietà con le proteste iniziali.
Sorbello, mi scusi, ma è un malcontento che può essere così ricondotto soltanto alla questione del prezzo del gas, quindi dell'energia nel paese, o aveva una base che si è costruita, insomma, negli ultimi decenni? Sentito, insomma, il presidente Tokayev ha sottolineato che la maggior parte delle ingiustizie sono riconducibili al passato regime del presidente Nazarbayev.
Sì, passato regime di cui lui faceva totalmente parte. Sì, comunque no, quello che è importante sottolineare è appunto che queste proteste sono anche frutto di una, non solo di una mancata redistribuzione della ricchezza, ma anche di una mancata legittimità del potere, che è visto dalla popolazione come corrotto, non rappresentativo e impossibile da cambiare. Quindi anche queste sono state le proteste, le domande che sono arrivate dalle piazze. Poi da lì alle violenze di Almaty tutto è cambiato, nel senso gli attori, le persone in piazza non erano più quelli gli attivisti pacifici o i residenti che erano arrabbiati, ma sono entrate in campo delle forze diverse, di criminali, delle persone lì violente, lì only, soltanto per fare danni.
Grazie Paolo Sorbello, resti con noi. Antonio Stango, abbiamo sentito, Sorbello ha appena nominato gli attivisti pacifici che poi hanno dovuto in un certo senso lasciare il campo, ma sono proprio forse la maggior parte di quelli che adesso si trovano nelle prigioni kazake, attivisti, giornalisti, difensori dei diritti umani, insomma quelle espressioni della società civile che chiedevano con forza il cambiamento anche con il sostegno dell'Occidente, sostegno che forse poi non hanno trovato e che lo facevano da parecchio tempo.
Sì, naturalmente si parla di migliaia di persone arrestate e attraverso le fonti dirette che abbiamo con la Federazione Italiana Diritti Umani in Kazakistan, paese che ho continuato a visitare negli ultimi anni, abbiamo avuto anche immagini di arrestati, anche persone che non avevano preso parte affatto alle manifestazioni, ma erano note come attivisti per i diritti umani, pestati a sangue, che hanno riportato delle gravi ferite in conseguenza di pestaggi da parte di agenti di polizia o in borghese. Quindi non soltanto migliaia di arresti, ma anche condizioni di detenzioni particolarmente dure. Questo a fronte, come si diceva, di un inizio delle proteste, cui hanno preso parte migliaia di persone in modo assolutamente pacifico, prima del fenomeno che è stato riportato di queste bande violente ad Almaty, bande di, diciamo, dubbia provenienza.
Quello che ha fatto impressione è stata la durissima repressione che è stata messa in atto per reprimere appunto le proteste, addirittura con questo appello che è stato fatto alla Organizzazione per la Sicurezza Collettiva e quindi poi principalmente alla Russia perché mandasse delle truppe in aiuto. Questo ci dà un po' l'idea di come tutti quanti fossero interessati a un pronto ristabilimento dell'ordine in questo paese. Sono tanti gli interessi internazionali che gravitano sul Kazakistan, anche occidentali.
Tanti interessi internazionali, anche perché, come sappiamo, il Kazakistan è un paese ricchissimo di prodotti del settore energetico, quindi petrolio, gas naturale, ma anche l'uranio, è uno dei maggiori paesi produttori di uranio, e quindi questo fa sì che abbia una rilevanza strategica sul piano globale. Fra i motivi per cui Tokayev ha ritenuto di chiedere l'intervento armato dell'Organizzazione del Trattato per la Sicurezza Collettiva, quindi sostanzialmente di forze russe, però c'è anche il suo tentativo di liberarsi della pesantissima influenza dell'ex presidente Nazarbayev, che è stato al potere per 30 anni e che fino a pochi giorni fa occupava anche la carica di presidente del Consiglio Nazionale di Sicurezza, cosa dalla quale Tokayev l'ha esautorato, così come ha prima esautorato e poi addirittura ha fatto arrestare quello che per molti anni era stato il capo dell'ex KGB del Kazakistan, Karim Massimov. Quindi anche un regolamento di conti interno, vorrei dire.
E adesso proveremo anche a capire quale paese troverà al suo ritorno Paolo Sorbello. Prima però vorrei chiedere a Fausta Speranza quale paese ha trovato lei quando si è recata in Kazakistan come inviata e giornalista che si occupa di questa area, perché il Kazakistan che tu hai trovato era un paese che fondamentalmente era considerato un paese ricco tra i più tra quelli più in crescita nell'area, anche se poi ovviamente era una ricchezza molto circoscritta.
Beh, certo, è un paese che dal 1994 al 2012 ha cresciuto di 16 volte il PIL. È un paese che nella crisi proprio degli anni 2011-2012, ricordiamoci qui che cosa significava, cresceva di oltre il 6%. È un paese che era a terra al momento dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, è un paese che si è dovuto ricostruire da zero, pur avendo risorse grossissime dal punto di vista proprio del terreno, sono già stati citati gli idrocarburi ma anche altri minerali eccetera. Era un paese però che non aveva le infrastrutture per usare nulla, per sfruttare nulla, perché era una sorta di granaio dell'Unione Sovietica. Quindi un paese dove Nazarbayev, bisogna dirlo, che è stato il primo presidente fino a pochissimo tempo fa, ha fatto anche dei grossi miracoli dal punto di vista proprio della riconversione di tutto. Un paese che forse ha sbilanciato sul piano industriale, però diciamo per verità storica va detto che, tu mi hai detto che paese hai trovato, io la prima volta in cui sono andata nel 2012 quando ci sono state le prime elezioni multipartitiche. Certo, l'80% lo prendeva il partito principale, erano quasi briciole il 7% degli altri, ma è stata una svolta storica aprire al multipartitismo, quindi era un paese che cercava di cambiare. Mi viene in mente che forse anche qualche arresto, quello che avete definito il regolamento dei conti, a volte accade anche che si facciano queste mosse per dire alla popolazione stiamo facendo grandi cambiamenti, chiudiamo pagine, apriamo, ma poi bisogna vedere nel concreto. Certo, un altro dato storico che mi piace sottolineare è che è un paese che è diventato leader veramente nel mondo della lotta agli armamenti nucleari, un paese dove tra il 1949 e il 1989 sono stati fatti per 40 anni esperimenti nucleari da parte dell'Unione Sovietica.
Fausta Speranza, dati molto importanti. Paolo Sorbello, come cambierà questa immagine del Kazakistan che avevamo in Occidente, e soprattutto come cambieranno gli equilibri? Perché ad esempio ci sono stati investimenti grandissimi e fortissimi da parte della Cina, e la Cina è uno dei paesi maggiormente interessati alla stabilità del Kazakistan, insomma anche circa 30 miliardi di dollari di investimenti cinesi per lo sviluppo dei siti minerari e estrattivi.
Sicuramente da un punto di vista geopolitico il Kazakistan è importante e la sua stabilità è molto molto importante per i paesi sia vicini che lontani. Non sono soltanto la Russia e la Cina quelli a essere interessati alla stabilità, ma anche l'Europa e gli Stati Uniti, perché gli investitori europei e statunitensi hanno anche loro investito miliardi nel corso degli ultimi 30 anni dall'indipendenza. Quello che si troverà però, secondo me, non sarà un cambiamento di sistema all'interno del paese, più che altro probabilmente di personale, anche se abbiamo visto ieri la composizione del nuovo governo è fatta di 11 ministri che erano prima nel governo precedente, addirittura alcuni che erano al governo anche durante la presidenza Nazarbayev. Quindi in realtà non vedo un cambiamento epocale dal punto di vista del sistema, che probabilmente resterà in mano a una persona forte, che in questo caso sarà appunto Tokayev e non più Nazarbayev.
Che senso si può dare al fatto che abbiano deciso di fare, diciamo così, una lista delle imprese più ricche, una lista dei ricchi del Kazakhstan, per vedere come riportare, diciamo così, quella che hanno accennato ad essere una maggiore giustizia finanziaria, insomma, nel paese?
Quello è il fatto che loro vogliano portare una migliore redistribuzione, giustizia finanziaria, è quello che tutti in realtà sperano in Kazakhstan da molto tempo e chiedono. Tuttavia, appunto, quel puntare il dito verso alcune aziende, magari alcune membri dell'elite abbastanza vicini all'ex presidente, può dirci che alcuni di questi ricchi e potenti, diciamo, chiamiamoli così, potrebbero perdere la loro influenza, ma non credo che alla fine dei conti vedremo questa ricchezza distribuita. Probabilmente questa sarà trasferita ad altri che diventeranno ricchi e potenti e li soppianteranno in quel ruolo.
Insomma, bisognerà di capire un po' anche come si risolve la questione di lealtà nei confronti del nuovo establishment, per capire quanto sarà efficiente questa redistribuzione di ricchezza. Mi sembra di capire. Fausta Speranza, volevi intervenire.
Vorrei sempre fare un passo indietro nel 2011, quando ricordiamo eravamo, come dire, in piene cosiddette primavere arabe. Ci sono stati dei disordini con arresti, pochi morti in quell'occasione, insomma anche in Kazakistan, e si pensava che addirittura potesse esplodere qualcosa. In quel momento c'era il malcontento dei contadini per il fenomeno del land grabbing, cioè l'affitto proprio a cinesi di territori. Sappiamo che il Kazakistan è il nono paese più grande al mondo, è quello che è il più grande al mondo tra i paesi senza sbocco sul mare, ed è quello che ha il confine con la Russia, paragonabile a quello tra Stati Uniti e Canada, quindi un territorio sconfinato. Però ovviamente i contadini non vedono bene questa mossa, così come uno sbilanciamento per l'industria. E l'altro dato così un po' da ricordare è che in quel momento c'era grosso il timore dell'integralismo islamico anche in Kazakistan, e da questo punto di vista invece il paese ha cercato molto il dialogo. E io ricordo benissimo, ancora va avanti, il famoso programma Path to Europe, che significa una scelta di campo, e questo era dei politici anche che ho incontrato, intervistato, ma dell'intelligenza locale, soprattutto dei giovani, ho visto sempre un paese che guardava moltissimo all'Europa. Quindi credo che i fatti di questi giorni vadano letti anche in questo caso, cioè sotto questo punto di vista. Si permetterà a questo paese di guardare all'Europa? Forse è lì la chiave.
Questo è un punto interessante. Antonio Stango, proprio in riferimento a questo, riflettendo su le diverse rivolte che si sono avute in area ex sovietica, se pensiamo all'Ucraina nel 2014 e va avanti ancora ad oggi, ed è una delle crisi centrali dell'area, la Bielorussia nel 2020, il Kazakhstan adesso, la Russia, insomma, ha il suo bel da fare nel cercare di ristabilire, diciamo così, il proprio ruolo egemone nell'area. È lecito leggerle insieme queste crisi, o sono completamente diverse le une dalle altre?
Tutte queste crisi hanno alcuni fattori comuni e alcuni diversi. Naturalmente nel Kazakistan entrano fattori che non sono presenti né in Ucraina né in Bielorussia, appunto perché il Kazakistan, a differenza di quei paesi, ha questo enorme quantitativo di risorse energetiche ed ha una oligarchia soprattutto legata al clan Nazarbayev o di suoi familiari che è ricchissima, parliamo di persone che hanno miliardi di euro di depositi personali. Però c'è un fattore comune che risale almeno al 2004, quando la prima delle cosiddette rivoluzioni colorate, la rivoluzione arancione in Ucraina, spaventò moltissimo tutti i regimi autoritari dell'area ex sovietica. È da allora che il processo di democratizzazione, che era lento, ha subito ulteriori rimandi e progressivamente delle restrizioni in diversi paesi. Poi nel 2005 ci fu la rivolta in Kirghizistan, dove c'erano anche delle tensioni etniche. Insomma, il pericolo per Putin e per alcuni regimi autoritari dell'Asia centrale è la contaminazione popolare delle rivolte colorate, quindi di una vera democratizzazione. È questo che a mio parere cercano di contrastare. Poi appunto ci sono sviluppi diversi a seconda della popolazione, delle possibilità o impossibilità di accedere ai meccanismi elettorali, della mancanza di libertà di stampa e così via.
Grazie Antonio Stango. Paolo Sorbello, prima Fausta Speranza faceva riferimento allo sguardo verso l'Europa della parte più giovane del paese. Lei l'ha notata questa attenzione, c'era questa spinta, c'è questa attrazione verso l'Europa?
Sì, non solo verso l'Europa, la gioventù kazaka è una gioventù globalizzata, una gioventù che guarda le nuove tecnologie, che si informa su canali non statali, che non guarda più la televisione come fanno i loro genitori o i loro nonni, e quindi ha una propensione a vedere l'Europa e comunque i regimi democratici che circondano la nostra regione in maniera più positiva rispetto al regime che ha oppresso molti di loro per tutta la loro vita, perché la metà della popolazione kazaka ha meno di 30 anni, quindi hanno vissuto integralmente la loro vita sotto Nazarbayev. Non credo questa cosa cambierà radicalmente, anche perché da oggi abbiamo visto che il regime di visti, il visa free regime che c'era, è stato di nuovo ristabilito con molti paesi europei, quindi sarà più facile anche viaggiare verso il Kazakistan e avere questi scambi sia economici che culturali.
Anche se bisogna dire che tutti i canali di informazione alternativi che viaggiano sulla rete sono stati soppressi con lo stato d'emergenza, quindi bisogna sperare che questo non significhi un ulteriore giro di vite per il futuro dei giovani kazaki.
Spero proprio di no, anche perché ho sentito molti colleghi giornalisti locali che mi hanno raccontato appunto che adesso hanno molta paura rispetto a quello che succederà per loro nel prossimo futuro, perché si aspettano rinnovate repressioni e nuovi blocchi e nuovi ostacoli al loro lavoro.
Antonio Stango, servirà a mantenere alta l'attenzione, proprio in battuta finale.
Bisogna senz'altro mantenere alta l'attenzione, una cosa che dovrebbero fare i governi dei paesi democratici insieme con le organizzazioni intergovernative e non governative che si occupano dei diritti umani, è assicurare la possibilità eventualmente di asilo politico per coloro che abbiano titolo per farne richiesta, perché le persecuzioni politiche purtroppo dureranno a lungo.
Grazie Antonio Stango, Fausta Speranza in chiusura.
Ma vorrei dire soltanto che ci rimane a tutti un grossissimo punto interrogativo, cioè un paese che produce petrolio, che produce gas in maniera impressionante, che ha una crisi energetica e che ha un caro prezzi. Ora non siamo in Europa, non siamo nella dimensione europea, siamo in Kazakistan, quindi perché questi prezzi così alti? Qualcuno magari ci dovrebbe spiegare anche questo esplodere della crisi energetica. Sì, è vero, adesso si parla anche di transizione ecologica, il petrolio non ci basta più, i costi e tutto quanto, però un paese come il Kazakistan che alza i prezzi sull'energia ci lascia fascia degli interrogativi. Per esempio, un interrogativo è: i database mondiali, anche per i bitcoin e tutto quanto, quanto consumano, quanto stanno assorbendo?
Esattamente, ottimo punto. Il Kazakhstan, lo ricordiamo, è uno dei principali estrattori di bitcoin, quindi anche questo è un elemento sul quale torneremo a parlare. Grazie Fausta Speranza, grazie Antonio Stango, presidente della Federazione Italiana per i Diritti Umani, grazie a Paolo Sorbello, ricercatore dell'Università Ca' Foscari e giornalista che vive in Kazakhstan. Grazie davvero per averci aiutato a comprendere meglio quello che sta avvenendo in questo paese e quelli che sono, diciamo così, l'evoluzione che questa crisi potrà avere. Grazie a Luciana Fantini e Patrizio Ciprari, noi ci sentiamo tra poco.